Transizione energetica e batterie avanzate. La transizione energetica richiede tecnologie che disaccoppino crescita economica ed emissioni di carbonio. Oltre alle auto elettriche, batterie a stato solido, accumulo termico in sabbia, idrogeno verde ed energia osmotica promettono di rivoluzionare produzione, stoccaggio e distribuzione energetica, rendendo possibile un futuro carbon neutral. Oltre le auto elettriche, la sfida sistemica, la narrazione popolare sulla transizione energetica si concentra spesso sulle auto elettriche come soluzione primaria al cambiamento climatico. Questa visione è limitata. I trasporti leggeri rappresentano solo circa il 15-20% delle emissioni globali di carbonio. Industria pesante, produzione di cemento e acciaio, aviazione, navigazione marittima, riscaldamento domestico e generazione elettrica costituiscono la maggioranza delle emissioni. Decarbonizzare l'economia globale richiede soluzioni sistemiche che affrontino tutti questi settori simultaneamente. Il problema fondamentale è il disaccoppiamento. Storicamente, crescita economica e consumo energetico sono stati fortemente correlati. Più un paese produce beni e servizi, più energia consuma. Se questa energia proviene da combustibili fossili, le emissioni crescono proporzionalmente. La transizione energetica mira a rompere questa correlazione, permettere crescita economica continua utilizzando fonti energetiche che non emettono carbonio o lo catturano attivamente. Questo richiede rivoluzioni tecnologiche in tre aree: generazione energetica pulita, stoccaggio energetico avanzato per compensare l'intermittenza delle rinnovabili e decarbonizzazione dei processi industriali che attualmente non possono funzionare con elettricità. Le tecnologie discusse in questo articolo affrontano queste tre sfide, andando ben oltre la semplice elettrificazione dei trasporti personali. Batterie a stato solido. La prossima generazione, le batterie agli ioni di litio convenzionali, che alimentano smartphone, laptop e auto elettriche attuali, utilizzano elettroliti liquidi o gel per trasportare ioni di litio tra catodo e anodo durante i cicli di carica e scarica. Questo design presenta limiti intrinseci: densità energetica limitata, rischio di incendio se l'elettrolita liquido si surriscalda o viene perforato, e degradazione chimica progressiva che riduce la capacità nel tempo. Le batterie a stato solido sostituiscono l'elettrolita liquido con materiali solidi, tipicamente ceramiche a base di litio come LLZO, litio lantanio zirconio ossido, o polimeri cristallini avanzati. Questa transizione apparentemente semplice risolve problemi multipli simultaneamente. Gli elettroliti solidi ceramici sono non infiammabili. Anche se perforati o surriscaldati, non possono prendere fuoco come gli elettroliti liquidi organici. Questo elimina il rischio principale delle batterie agli ioni di litio, che occasionalmente causano incendi drammatici in veicoli elettrici e dispositivi elettronici. La densità energetica aumenta drasticamente. Le batterie a stato solido permettono l'uso di anodi in litio metallico puro invece di grafite, il materiale anodico standard. Il litio metallico ha capacità teorica 10 volte superiore alla grafite. Questo significa che batterie a stato solido potrebbero offrire il doppio dell'autonomia rispetto alle batterie convenzionali a parità di peso e volume, o metà del peso a parità di autonomia. Per veicoli elettrici, questo elimina l'ansia da autonomia che ancora ostacola l'adozione di massa. La durata ciclica migliora significativamente. Gli elettroliti solidi prevengono la crescita di dendriti, strutture metalliche ramificate che si formano sugli anodi durante la ricarica e che possono perforare il separatore, causando cortocircuiti. Senza dendriti, le batterie a stato solido potrebbero durare migliaia di cicli di carica senza degradazione significativa, potenzialmente sopravvivendo alla vita utile del veicolo che alimentano. Sfide tecniche delle batterie a stato solido. Nonostante i vantaggi teorici impressionanti, le batterie a stato solido affrontano ostacoli significativi prima della commercializzazione su larga scala. Il problema principale è l'interfaccia solido-solido tra elettrolita ed elettrodi. Nei sistemi convenzionali, l'elettrolita liquido si adatta perfettamente alle superfici degli elettrodi, garantendo contatto ionico uniforme. Gli elettroliti solidi, rigidi per definizione, creano discontinuità microscopiche all'interfaccia, aumentando la resistenza ionica e riducendo l'efficienza. Gli scienziati stanno affrontando questo problema attraverso diverse strategie. Rivestimenti interfacciali ultrasottili, spesso solo pochi nanometri, agiscono da buffer tra elettrolita ed elettrodo, migliorando il contatto ionico. Pressioni meccaniche elevate durante l'assemblaggio comprimono fisicamente i materiali, riducendo gli spazi interfacciali. Elettroliti polimerici, più morbidi delle ceramiche, offrono compromessi, densità energetica inferiore rispetto alle ceramiche ma interfacce migliori. La produzione su larga scala rappresenta un'altra sfida. Le ceramiche elettrolitiche richiedono processi di sinterizzazione ad alta temperatura, costosi e energeticamente intensivi. La deposizione di strati sottili uniformi di materiali ceramici fragili senza difetti è tecnicamente complessa. Aziende come QuantumScape, Solid Power e Toyota stanno investendo miliardi nello sviluppo di processi manifatturieri scalabili. Le prime batterie a stato solido commerciali sono previste tra il 2025 e il 2030, inizialmente per applicazioni premium dove il costo elevato è giustificabile. Batteria sabbia. Accumulo termico stagionale. Mentre le batterie elettrochimiche stoccano energia in forma chimica, le batterie a sabbia utilizzano un approccio completamente diverso. Accumulo termico in masse di materiale granulare. Questo sistema, sviluppato principalmente in Finlandia da Polar Night Energy, affronta un problema specifico delle reti elettriche nordiche: lo squilibrio stagionale tra generazione solare ed eolica e domanda di riscaldamento. Il principio è elegantemente semplice. Durante l'estate, quando la produzione di energia rinnovabile supera la domanda, l'elettricità in eccesso alimenta resistenze elettriche immerse in silos contenenti centinaia di tonnellate di sabbia. La sabbia si riscalda fino a temperature superiori a 500 gradi Celsius. A queste temperature, la sabbia immagazzina quantità enormi di energia termica, circa 1 megawattora per tonnellata di sabbia a 600 gradi. Un silo di 100 tonnellate può quindi stoccare 100 megawattora di energia termica. Crucialmente, la sabbia calda mantiene il calore per mesi con perdite minime se adeguatamente isolata. I silos utilizzano isolamento multistrato, vuoto interno, materiali isolanti ceramici e strutture riflettenti che minimizzano la radiazione termica. Durante l'inverno, quando la domanda di riscaldamento raggiunge il picco, il calore viene estratto circolando aria o fluidi attraverso scambiatori termici nel silo. Questo calore alimenta sistemi di teleriscaldamento urbano, fornendo acqua calda e riscaldamento a edifici senza bruciare combustibili fossili. Il vantaggio economico è sostanziale. La sabbia è abbondante, economica e non tossica. Non degrada con i cicli termici come le batterie chimiche degradano con cicli di carica. L'infrastruttura è relativamente semplice. Silos in acciaio isolati, resistenze elettriche standard, scambiatori di calore convenzionali. Il costo per kilowattora stoccato è una frazione delle batterie agli ioni di litio, rendendo fattibile lo stoccaggio stagionale su scala cittadina. Idrogeno verde, vettore energetico universale. L'idrogeno è l'elemento più abbondante nell'universo, ma sulla Terra esiste principalmente legato in molecole come acqua o idrocarburi. L'idrogeno verde è idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell'acqua utilizzando elettricità da fonti rinnovabili, processo che non emette carbonio. Questo lo distingue dall'idrogeno grigio, prodotto da gas naturale attraverso steam foaming, che emette significative quantità di anidride carbonica. L'idrogeno verde funziona come vettore energetico universale, può essere stoccato, trasportato e convertito nuovamente in elettricità o utilizzato direttamente per processi industriali. Per settori difficili da elettrificare, l'idrogeno offre soluzioni pratiche. La produzione di acciaio, attualmente responsabile di circa l'8% delle emissioni globali di carbonio, richiede temperature superiori a 1500 gradi Celsius. Tradizionalmente si usa carbone o coke, che fornisce sia calore che carbonio per riduzione chimica del minerale di ferro. L'idrogeno può sostituire il carbone, bruciato, produce solo vapore acqueo come sottoprodotto, e riduce chimicamente il minerale di ferro producendo acqua invece di anidride carbonica. L'industria chimica dipende massivamente dall'idrogeno per produrre ammoniaca, base per fertilizzanti che sostengono metà della popolazione mondiale. Attualmente questo idrogeno proviene da gas naturale. Sostituirlo con idrogeno verde decarbonizzerebbe l'agricoltura globale indirettamente. La navigazione marittima e l'aviazione, impossibili da elettrificare con batterie per limitazioni di peso e autonomia, potrebbero utilizzare combustibili sintetici prodotti combinando idrogeno verde con anidride carbonica catturata, creando metanolo o jet fuel carbon neutral. Sfide dell'economia dell'idrogeno. L'idrogeno presenta sfide formidabili. È il gas più leggero e pervasivo. Molecole di idrogeno sono così piccole da filtrare attraverso materiali che contengono altri gas, complicando lo stoccaggio. Deve essere compresso a 700 bar o liquefatto a meno 253 gradi Celsius per raggiungere densità energetiche praticabili, processi energeticamente costosi. L'efficienza round trip dell'idrogeno, dall'elettricità iniziale attraverso elettrolisi, stoccaggio, trasporto e riconversione in elettricità, è solo 30-40%. Molto inferiore alle batterie che raggiungono 85-95%. L'infrastruttura di distribuzione è praticamente inesistente. Le pipeline di gas naturale non possono trasportare idrogeno puro senza modifiche sostanziali. L'idrogeno causa fragilizzazione dei metalli, indebolendo tubazioni e valvole. Costruire un'infrastruttura idrogeno dedicata richiederebbe investimenti trilionari globalmente. Le stazioni di rifornimento per veicoli a idrogeno sono rare, limitando l'adozione commerciale. Tuttavia, per applicazioni industriali stazionarie, queste sfide sono gestibili. Produrre idrogeno verde in situ presso stabilimenti siderurgici o chimici elimina la necessità di trasporto. Stoccaggio stagionale di idrogeno in caverne sotterranee, già praticato per gas naturale, può bilanciare generazione rinnovabile intermittente. L'idrogeno non compete con le batterie ma le complementa. Batterie per stoccaggio a breve termine e mobilità leggera, idrogeno per processi industriali e bilanciamento stagionale. Energia osmotica, potenza dei gradienti salini. L'energia osmotica sfrutta il gradiente di concentrazione salina tra acqua dolce e acqua marina. Quando acqua dolce fluviale incontra acqua salata oceanica, si crea un gradiente di pressione osmotica. L'acqua dolce tende naturalmente a diffondersi nell'acqua salata attraverso membrane semipermeabili, fenomeno sfruttabile per generare elettricità. Due tecnologie principali esistono. La pressione ritardata osmotica utilizza membrane che permettono il passaggio dell'acqua ma non del sale. Acqua dolce e salata sono separate dalla membrana in camere pressurizzate. L'acqua dolce attraversa la membrana verso la camera salata, aumentando la pressione in quella camera. Questa pressione aziona turbine idrauliche che generano elettricità. L'elettrodialisi inversa utilizza membrane selettive agli ioni. Cationi attraversano membrane cationiche. Anioni attraversano membrane anioniche. Alternando membrane e camere d'acqua dolce e salata, si crea un flusso ionico che genera corrente elettrica direttamente. Il vantaggio principale è la prevedibilità. A differenza di solare ed eolico, l'energia osmotica è costante finché i fiumi fluiscono. Le foci dei grandi fiumi offrono potenziale enorme. Il Mississippi, il Rio delle Amazzoni, il Nilo, lo Yangtze. Studi stimano che il potenziale globale sia circa 2 terawatt, comparabile alla domanda elettrica europea totale. Non richiede dighe o modifiche territoriali significative. Impianti osmotici sono relativamente compatti, installabili presso delta fluviali. Limiti e futuro dell'energia osmotica. La tecnologia osmotica è ancora in fase dimostrativa. Il primo impianto pilota, inaugurato in Norvegia da Statkraft nel 2009, ha dimostrato fattibilità tecnica ma non economica. Il costo per kilowatt installato era troppo elevato per competere con altre rinnovabili. Il problema principale sono le membrane. Devono avere permeabilità elevatissima per massimizzare il flusso d'acqua. Ma anche resistenza meccanica per sopportare pressioni e resistenza chimica per evitare fouling biologico da alghe e batteri. Ricerca avanzata su membrane nanostrutturate promette miglioramenti. Membrane di grafene monostrato con nanopori controllati potrebbero aumentare drasticamente l'efficienza. Membrane biomimetiche ispirate alle proteine acquaporine delle cellule, che trasportano acqua con efficienza straordinaria, sono in sviluppo. Riduzioni di costo del 90% sono necessarie per competitività commerciale. Obiettivo ambizioso, ma non impossibile considerando riduzioni simili osservate nel solare fotovoltaico negli ultimi due decenni. La transizione energetica non sarà alimentata da una singola tecnologia miracolosa, ma da un ecosistema diversificato di soluzioni che si complementano. Batterie a stato solido per mobilità elettrica avanzata, accumulo termico in sabbia per bilanciamento stagionale, idrogeno verde per industria pesante, energia osmotica per generazione costante. Ciascuna tecnologia risolve specifiche sfide tecniche ed economiche. Insieme, queste innovazioni possono rendere possibile un'economia globale carbon neutral entro metà secolo, disaccoppiando prosperità umana da emissioni climatiche.